preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was.
Eccoci qua ad una nuova puntata di Papaveri e Vasche. Sì, sono io, forse la mia voce non è quella di sempre perché chiaramente arrivano i malanni di stagione, ma volevo comunque essere qui con voi. È venerdì pomeriggio, regia con me c'è Andrea ed io sono Veronica, un po' raffreddata, ma sono io. Erano anni che non stavo male, adesso che faccio radio ho quel piccolo untore di mio figlio che mi riporta qualsiasi cosa dall'asilo e purtroppo mi ritrovo spesso ad avere la voce un pochino nasale. La puntata di oggi è dedicata tutta ad un'opera teatrale tratta da un libro, La bastarda di Istanbul, un titolo molto forte. L'autrice del libro Elif Safak, che è una scrittrice turca, e io ho avuto il piacere di vedere a teatro qualche tempo fa questa rappresentazione. Ho deciso appunto con calma, quando avrei avuto tutto il materiale che necessitava, di dedicargli un'intera puntata. Ecco perché non è che ho trascurato il lato musicale, ma ho fatto una scaletta musicale un pochino sui generis e ve ne accorgerete piano piano. Allora partiamo subito con un brano di quelli giovani, perché se no le mie ascoltatrici, i miei ascoltatori un pochino meno age si lamentano sempre che passo pezzi vecchi. La musica non c'è, Coez.
Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame, mettermi fra te cento lame mentre cerco il mare. Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. E tu che sai colmare, e tu che sai calmare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. Scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. Vorrei farti cento cose, ma non so da dove iniziare. Ti vorrei iniziare. Bella che non ti va di ballare, ma bella che se balli le altre ti guardano male. Che c'hai sempre qualcosa da insegnare. Mi metto in crisi in questo testo, non ti riesco a disegnare. Vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, una scuola di danza nello stomaco e balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. E in fondo tutto quello che volevo lo volevo con te. E sembra stupido ma ci credevo e ci credevi anche te. E non è facile trovarsi mai, oh mai, oh mai. E tu mi dici meglio se ora vai, ormai è tardi. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco e balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. Sei bella che la musica non c'è. Sei bella che
Non mi dilungherò in spiegazioni musicali, quando si tratta di brani così contemporanei è chiaro che si rischia che chi ascolta ne sappia più di me, e allora vi parlerò di questa opera teatrale. Allora, il libro è un libro molto impegnativo, ma che consiglio davvero, perché è stato tradotto ed è arrivato in Italia all'incirca, se non ricordo male, nel 2007. È un libro bellissimo, un romanzo davvero coinvolgente, ed è un romanzo pieno di personaggi. È chiaro che la rappresentazione teatrale, per tante ragioni, poi sentiremo da una delle attrici proprio direttamente il perché, è molto ridimensionata nella quantità dei personaggi, però non perde quella forza che ha il romanzo. Allora, noi abbiamo la fortuna oggi, e tra un po' sentirete chi avremo ai microfoni, o meglio, chi è stato ai microfoni poco prima dello spettacolo. Io ero in una posizione buona al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, che è un teatro piccolo ma assolutamente adatto a questo tipo di commedie, delle commedie parlate, delle commedie dove non ci sono nessun tipo di scenografia o mezzi per amplificare le voci, perché si riesce a sentire benissimo gli attori, e soprattutto questa rappresentazione teatrale proprio è stata fatta con pochissimi elementi di arredo che vanno e vengono, e con dei pannelli dove vengono proiettate delle immagini che aiutano a creare le scenografie, molto molto belle oltretutto. Il pezzo musicale che sta per arrivare continua la scia di quella musica che è attualissima e che si sente spessissimo nelle radio. Allora, anche Papavere Vasche oggi si è un po' adeguato, ma con piacere. E quindi arriva Cosmo, L'ultima festa.
I'm
Allora, ritorniamo alla sera che io mi trovavo a teatro. Prima dello spettacolo c'era l'incontro con gli attori, in realtà con le attrici. Ecco perché avevo voglia di parlarvi di questo spettacolo, perché sono tutte donne, tranne un uomo che è in scena e il regista, che è Angelo Savelli. Allora, durante l'incontro con le attrici, è chiaro che le televisioni locali avevano la prelazione delle interviste, ma per fortuna gli amici di Linea 1, Gianluca Vanni e Simona Santi Laurini, che si trovavano lì appunto per realizzare un'intervista, ci hanno concesso l'audio di questa intervista. Allora, è con grandissimo piacere, perché io me la sono goduta dal vivo, ma che vi presento l'intervista a una grandissima attrice, della quale parleremo un pochino dopo l'intervista, che è Serra Ilmaz.
Senta, secondo lei, secondo la sua esperienza, la sua sensibilità, il popolo italiano quanto conosce la realtà turca, sia il passato che il presente?
Poco, purtroppo. Non conosciamo tantissimi paesi, o li conosciamo in modo molto superficiale. Me ne rendo conto facendo anche dei spettacoli che parlano anche dalla Turchia. Ma questo è anche un modo di conoscerci meglio, no?
Questa sicuramente può essere un'occasione, e anche tanto coraggio nel romanzo e poi nella riduzione teatrale, nell'affrontare una pagina storica che magari non tutti i popoli hanno il coraggio di affrontare, per altri versi.
E purtroppo è molto importante, perché la negazione non aiuta, la negazione dei fatti storici fa che si va avanti facendo gli stessi errori. Quindi, ad esempio, per me il fatto che Israele sia uno Stato che riproduca quello che è stato la grande tragedia del popolo ebreo è anche significativo, nel senso che ci vuole una terapia per andare al di là di quello che è stato vissuto. E quando questa terapia non è fatta bene, parlo di una terapia anche a livello sociale, non a livello individuale, ci possiamo ritrovare con dei problemi simili. Questa volta la vittima può diventare boia.
La bastarda di Istanbul ha attraversato diverse repliche in questi anni. Come concilia la sua attività cinematografica con quella teatrale, e se c'è una preferita tra le due?
Si concilia in modo molto facile, nel senso che purtroppo non facciamo dei film ogni giorno, quindi abbiamo sempre del tempo da consacrare al teatro.
E quindi lo preferisce?
No, non ho nessuna preferenza, anzi avrei una piccolissima preferenza in più per il film, per il cinema, nel senso che il momento della lavorazione del film è un momento più forte che quello in cui si recita.
Senta, io amo moltissimo il regista con cui lei spesso lavora. E tra l'altro, dalle Fate Ignoranti in poi, è una cosa incredibile quello che ci ha donato, anche attraverso il suo personaggio. Ma in realtà, come è nel privato e come uomo, Ospetek?
Questo è sempre molto difficile, una domanda difficile veramente, perché è difficile parlare da Özpetek, da Fersan, che conosco io come amico, perché lui è anche un personaggio pubblico, quindi non è che vi posso parlare di Fersan come se parlassi tra lui e me ed altri amici, inevitabilmente. Ma Fersan è un po' come quell'uomo che si può indovinare tramite i suoi film, perché quando una persona realizza un film e ci vuole raccontare una storia, secondo le storie che ci racconta vediamo anche tanti versi del personaggio, quindi penso che non c'è bisogno di aggiungere. Ma vi posso dire un particolare, che Fersan ama molto lavorare divertendosi, e questo è molto piacevole.
Allora, ci fermiamo un po', perché questa intervista, le parole di Serra, debbono avere una concentrazione importante. Non si parla solo dello spettacolo, anzi si parla del teatro in generale, si parla anche di etnicità, e cioè la difficoltà di alcuni popoli e di alcune terre che sicuramente vivono un momento difficile. Allora, la musica intanto ci viene incontro, e sinceramente il gruppo del momento chi sono? I The Giornalisti. Ho visto grandi recensioni su Facebook, il concerto di Firenze con tag su tag di tutto e di più. Non sono tra i miei top preferiti, diciamo così, ma sono dei ragazzi che sanno suonare sicuramente. A dimostrazione di ciò, ho scelto L'ultimo grido della notte in una versione acustica che è andata in onda su Sky Arte. Quindi eccoli qua, dei giornalisti.
Questa è la notte marina e non posso farci niente. Non è il drink della sera, ma il cuore che mi scoppia. Questo è l'ultimo grido. Chi si ama forse troppo e non vuol morire mai. Sono io che ti telefono per sentire come stai, mentre sbiasci con frasi d'amore. Sono io che faccio su e giù per la strada, lo sai, e mi sembra di volare. Ti chiedo ancora di parlare. Questa è la luna di sera, mi hanno preso la patente, io cammino felice, penso come un deficiente. Questo è l'ultimo grido, chi si ama forse troppo, non può morire. Sono io che ti telefono per sentire come stai, ma è soltanto una scusa banale. Sono io che faccio su e giù per la strada, lo sai, e mi sembra di volare, e ti chiedo ancora di parlare. Su e giù, e tutta la notte lo sai, e mi sembra di volare, e ti chiedo ancora di restare con te, che voglio fare, fare, fare l'ultimo grido della notte, l'ultimo grido della notte.
Dopo averli ascoltati, ribadisco ciò che ho detto prima: questi ragazzi sanno suonare, non c'è nulla da dire, non è che non si meritino il successo che stanno avendo in questo momento, perché comunque è gente che sa il fatto suo di musica. Torniamo all'intervista della nostra attrice e torniamo ad ascoltare la voce di Serra Ilmaz.
Deve essere piacevole anche una cosa, come affronta delle tematiche importanti e gravi, tipo l'omosessualità ed altre, con dolcezza.
Perché l'omosessualità non dovrebbe essere trattato con dolcezza?
Perché c'è molte persone che non la vedono così, insomma, ma lui ha il coraggio di presentare questo fatto come un fatto di vita reale.
Questo commento che lei mi fa è una delle cose che mi dà più profondo, devo dire, profonda pena di nostri giorni, perché vediamo che non è che siamo molto avanzati, purtroppo, e vediamo ritornare dei fantasmi del passato che sono molto preoccupanti. Quindi siamo nel 2018, e parliamo ancora del fatto che l'omosessualità sia trattato con dolcezza o no. È
Senta,
terribile, no?
L'ultima battuta su Istanbul. Istanbul, io la conoscevo da 20 anni fa, era la città più bella del mondo anche dal punto di vista del rispetto verso le religioni, c'era una specie di tacito accordo tra tutti. Ora come la vede la Turchia e Istanbul in modo particolare che la rappresentava?
Quanto tempo ha? Mandiamo via, eliminiamo la pièce e poi parliamo durante due giorni. No, mi fa delle domande che, alle quali posso dire delle generalità non molto interessanti. Istanbul era una bellissima città. Quando sono nata non aveva neanche 1 milione di abitanti. In questo momento ne ha almeno 20 milioni di abitanti. Già questo basta per sciupare una città. E poi quando arrivano dei governi che non hanno minimamente un scrupolo di conservare il passato, di conservare il profilo di una città che è così bello, la veduta dalla parte asiatica verso il palazzo di Topkapı, eccetera, la città può essere soltanto distrutta e perdere le sue bellezze, pure conservando una situazione geografica molto particolare e bella, però la città in sé non è più la mia Istanbul.
Grazie.
Senta, tra i registi italiani lei chi apprezza e con chi le piacerebbe lavorare? Chi
non
sarebbe?
Non rispondo mai a domande di quel tipo, perché uno in quel momento dimentica un regista che ama molto e si sente proprio mortificata dopo. Quindi io vi darò sempre nomi di registi defunti.
Va bene.
Non quelli attuali. Io ho amato molto Pasolini e l'ho pure incontrata di persona a Istanbul quando lui girava Medea. È vero che io ero una bambina. Mi sono ritrovata attorno a un tavolo con lui e mi ricorderò sempre la sua voce e la maniera in cui rispondeva alle domande dei bambini come noi. Evidentemente non ho neanche bisogno di citare Rossellini, Fellini, ma ce ne sono anche altri che ho amato tanto, perché il cinema italiano è sempre stato un grande cinema.
Quindi lei lì ha deciso di fare l'attrice?
Io ho deciso di fare attrice perché prima di decidere di fare attrice sono stata una spettatrice molto assidua, visto che ero bambina figlia unica, i miei genitori mi portavano sempre a teatro da quando ho 4 anni, quindi ho guardato tantissime opere e lì mi è venuto questa voglia di essere sul palco e non in sala. E le prime esperienze a livello delle scuole sono state così soddisfacenti che ho detto mi diverto, me ne faccio un mestiere. Ho recitato in un film che esce il 22 di novembre, che si chiama La prima pietra. Il regista è Rolando Ravello ed è una commedia molto divertente che spero vedrete. Se no, a teatro sto per iniziare a dicembre le prove di Don Chisciotte con Alessio Boni.
Allora, io vi dico che ero davvero emozionata mentre ascoltavo, ma soprattutto mentre la vedevo. Ha una fisicità che tutti noi conosciamo un pochino particolare, perché è una donna piccolissima, minuta, non lo so, questi capelli colorati, sempre corti, però questa femminilità che c'è ma tende sempre a nasconderla senza trucco. E sinceramente, sentendola parlare, è chiaro che si avvertiva tutto questo bagaglio di cultura che lei si è fatta grazie a frequentazioni, lavori, ma probabilmente grazie proprio ad una curiosità sua. Ha una bambina curiosa e sinceramente mi tornano in mente le parole che io ho sentito da un'altra persona, che è il rimanere o il riscoprire il bambino che è dentro di noi. Ecco, io mentre guardavo Serra vedevo una donna con tutta la sua forza, ma una bambina nella sua delicatezza. Vi dico che poi in scena è stata magnifica, è una persona di un'ironia naturale, che difficilmente a teatro si trova in una donna. C'è stata anche un'altra intervista molto importante, che è quella con il regista Angelo Savelli. Angelo Savelli, fiorentino, sempre alla ricerca di cose diverse, persona con un grandissimo bagaglio alle spalle di teatro, che ha avuto anche dei coinvolgimenti con Arezzo, perché ha portato anche cose negli anni passati al Petrarca che sono piaciute molto, e quindi mi sembrava giusto che andasse in onda anche la sua di interviste, sempre grazie alle registrazioni degli amici di Linea 1. Allora, arriverà tra poco, intanto ci ascoltiamo l'ultimo di questo blocco di musica giovane, lo ripeto, mi diverte dire questa cosa perché sicuramente quelli un po' più grandicelli che ascolteranno la puntata diranno: ma oggi la Veronica si è bevuta il cervello, forse l'influenza non le permette che arrivi ossigeno alla testa e passa della roba che non è di abitudine su Papavere Vasche, e quindi arriva Calcutta Kiwi.
Vesti come ti pare, mettiti tutto il profumo che io passo ad odorare, fammi vedere il campo di kiwi dove mi vuoi seppellire. Suonano queste campane, mettimi sotto il cuscino nel beare. Quello che voglio da te, quello che voglio da te è farmi pungicare, è farmi pungicare. Metti le scarpe più brutte che ti porto a ballare, fammi vedere i calci sui denti che non mi riesci a dare, che non mi riesci più a dare. Come quando tu fai la spesa, c'è il temporale, per strada sono noi.
Allora, blocco chiuso della musica di un certo tipo e passiamo a quello che sta per arrivare. Ve l'avevo anticipata, per me era importante che andasse in onda anche l'intervista al regista di quest'opera teatrale, e quindi iniziamo con l'intervista ad Angelo Savelli.
La Bastarda di Istanbul apre la stagione di prosa del Teatro Mario Spina di Castiglione Fiorentino con regia e adattamento dal testo scritto di Angelo Savelli, un gineceo così come l'ha definito prima nell'incontro con il pubblico. Cosa ripropone questo spettacolo oltre la questione armena?
Beh, la questione armena è il cuore di questo spettacolo, è l'evento storico che sta sull'orizzonte di tutta la storia. Poi la storia è incarnata invece dalle vicende di due famiglie, una di Istanbul e una americana, che sono degli armeni della diaspora che si sono trasferiti in America, e dello strano incontro che avverrà fra le discendenti di queste due famiglie. Due ragazze, una delle due è la bastarda del titolo e l'altra è una ragazza americana, che si incontreranno, e questo incontro produrrà un ritornare, riaffiorare di antiche ferite, che non sono solo quelle storiche di due popoli che prima convivevano e poi si sono così drammaticamente opposti, ma anche quelle proprio della famiglia. Ho parlato di un gineceo perché sono tutte donne in questa casa, a meno un uomo che appunto poi va in America. C'è un grosso segreto, c'è qualcosa in questa famiglia che viene continuamente evitato di portare alla coscienza, e come un giallo dell'anima lo spettacolo farà in modo che questo rimosso storico e familiare alla fine venga rappresentato, e quindi come nelle tragedie c'è una sorta di catarsi finale.
Interrompiamo un attimo l'intervista ad Angelo Savelli e mandiamo il secondo blocco di musica. Ho deciso di dividere la puntata musicalmente in due parti, nel senso, ho passato persone che al momento hanno un buon riscontro della critica musicale, oltre che di pubblico, perché c'è da dire che c'è una discrepanza tra chi vende e i critici al momento. È un po' sempre esistita questa cosa, ma ora è davvero forte, nel senso che abbiamo in testa alle classifiche gente che viene stroncata pesantemente dalla critica musicale. Perché? Perché non ha cultura, perché magari non sono musicisti. Allora io ho presentato appunto con Coez, Cosmo, Calcutta e dei giornalisti gente che comunque di musica ne sa, gente che sa suonare, gente che scrive. Partirà tra poco tutta un'altra ambientazione che è dedicata a chi non ha più da dimostrare nulla in Italia, o comunque l'ha fatto in maniera esemplare. Persona sicuramente discutibile, persona sicuramente sui generis, ma che ha un grandissimo merito. Ha riportato in Italia quello che era un genere conosciuto solo nei club a ricoprire ruoli di altissima classifica. È chiaro che sto parlando di Zucchero, e il brano è un brano musicalmente tra i più belli che lui abbia scritto, grazie anche alla compagnia di Miles Davis, Dune Mosse.
Un viaggio in fondo ai tuoi occhi, dai delusi smammai. Viaggio in fondo ai tuoi occhi, solcherò dune mosse. Don't cry però, poi colammo giù e miseri. Noi guardammo il tuoi occhi, grembi nudi lambi, il vento in fondo ai tuoi occhi, carezzo tu ne mosse. Thank you.
faccio in fondo ai tuoi occhi, made in loses my mind. La pioggia in fondo ai tuoi occhi, cancello.
Qualche cattivone, qualche malpensante, come un po' lo sono anch'io, penserà che io ho mandato questo brano un po' per far sentire la differenza di struttura musicale tra chi è considerato come Miles Davis un grande musicista e chi si sta approcciando al mondo della musica. E chi lo pensa ha perfettamente ragione, anzi tra poco ci sarà un brano che lo sottolineerà ancora di più. Io mi scuso di nuovo per un raffreddore terribile che non mi lascia. Avrei potuto aspettare quando la mia voce era sicuramente più radiofonica, ma sarebbe passato troppo tempo dalle emozioni che ho vissuto vedendo questo spettacolo. Allora, intanto continuiamo ad ascoltare le parole del regista Angelo Savelli.
Come ci si fa ad approcciare a uno spettacolo, ad una riduzione teatrale da un romanzo che è stato tradotto in 30 lingue e che ha avuto un successo planetario?
Beh, intanto con un grandissimo orgoglio, perché noi siamo gli unici che abbiamo ottenuto i diritti di trasposizione di questo romanzo. Non c'è né produttore cinematografico né produttore teatrale a cui Elif Shafak ha dato il permesso di trarre o un film o un'opera da questo. Noi abbiamo avuto questo onore e quindi anche l'onere, evidentemente, da far tremare le mani, grazie alla presenza nella compagnia di Serra Yılmaz. Serra Yılmaz è un personaggio molto conosciuto, molto importante per la cultura turca contemporanea, anche un dibattuto, cioè attaccata violentemente spesso da una parte politica della Turchia, ma che gode questo grande favore degli intellettuali progressisti. E quando Elif Shafak ha saputo che lo spettacolo si faceva intorno alla figura di Serra, questo è stato l'elemento che ha fatto scattare il meccanismo. Poi io gli ho mandato la riduzione, lei era molto contenta e certo, mi ci è voluto tutta la mia esperienza, avendo prima mi ero esercitato con cose più leggere, si fa per dire, tipo I Promessi Sposi, L'Orlando Furioso, ecco, insomma, mi ero cimentato a fare delle riduzioni teatrali di operette così da due soldi, e poi ho cercato di mettere questo, quello che avevo imparato in questa riduzione. È un romanzo fiume, bellissimo, un'epopea che attraversa gli anni, gli stati, le famiglie, e io ho dovuto condensarla in due ore di spettacolo, ma il risultato, a detta di tutti, è stato soddisfacente.
Benissimo, allora ricordo, doveroso, anzi un grazie di cuore, che queste interviste mi sono state inviate da Linea 1, quindi ringrazio gli amici Gianluca Vanni e Simona Santi Laurini, che erano presenti quella sera a teatro e che quindi, facendo il loro lavoro di giornalisti in maniera ottimale, hanno permesso anche a me di avere questi audio così preziosi. Avevamo parlato di un brano che sarebbe arrivato un po' a dimostrazione che non ci si può improvvisare musicisti, ma soprattutto non si diventa artisti, quello lo si nasce. Per me, lo sapete chi mi segue, chi mi conosce, chi invece mi ascolta per la prima volta lo scoprirà oggi, uno dei più grandi in Italia è stato Pino Daniele, è insuperabile da certi punti di vista. Siamo nel 1988 e purtroppo, non essendo io partenopea, non posso pronunciare come si merita il titolo dell'album che uscì e che era Schizzichea with Love. Allora, perché With Love? Perché lui aveva tantissime collaborazioni con artisti stranieri. Questo album presenta degli artisti incredibili: Jeremy Mika al basso, Vicky Edimo secondo basso, Dani Lorea alle tastiere, incredibile, Agostino Marangolo alla batteria, Danny Cummings alle percussioni. Insomma, i nomi sono uno più importante dell'altro. Quindi si sta parlando di un artista che nel 1988, in piena dance music, esce con un album in lingua partenopea in buona parte e soprattutto con una struttura musicale complessa dove la fa da padrona il jazz, e quindi per me meritava assolutamente lui, il primo posto in questa scaletta di oggi dedicata al saper far musica, perché poi arriverà il brano di chiusura, ma quello è sempre un brano che io scelgo per ragioni del cuore, mai per ragioni musicali. Lo ascoltiamo, il grandissimo Pino Daniele in Cumbà. Questo l'album, ripeto, è tutto da ascoltare, ve lo consiglio perché, ora, non è che ci siano cose non conosciute di Pino Daniele, però chiaramente ce ne sono di album più venduti, meno venduti, più proposti e riproposti, e questo Schizzichea with Love è, secondo me, uno dei suoi capolavori in assoluto. Arriva quindi il momento di parlare dello spettacolo, di parlarvene da spettatrice. Abbiamo ascoltato le parole di Sarah Ilmaz. Allora, io non l'ho presentata proprio come meritava. Perché? Perché ho dato scioccamente per scontato che il nome bastasse. Ma Sarah Ilmaz è chiaramente la amica, musa, presente in quasi tutti i film di Ospetek. Ve la ricorderete, è la turca su Le fate ignoranti e in molti altri film. E le sue parole sono state davvero interessanti, così come quelle del regista Angelo Savelli. Lo spettacolo a me è piaciuto da morire, importante come tempi, perché sono due atti, è uno spettacolo di due ore abbondanti. E sentite quando uno ha il raffreddore come suona brutta la parola abbondante, è impronunciabile, sembra un po' Costanzo in questo momento, queste voci inaudibili. Detto ciò, come è stato coinvolgente, sono bellissime le musiche che hanno scelto, queste scenografie, benché siano proiettate, sono bellissime, ben fatte, delle scelte delicate. È uno spettacolo che fa ridere, sorridere, riflettere, perché i personaggi sono variegati, ma lasciatemi dire che io mi sono sorpresa perché, abituata a vederla in qualche fiction, non l'avevo mai vista a teatro, ho scoperto una straordinaria Valentina Chico. Lei è praticamente colei che poi darà alla luce la bastarda di Istanbul e fa questo ruolo difficile, pesante anche, sia da un punto di vista di parlato, sia da un punto di vista proprio di ciò che questa donna rappresenta. Ha calcato la scena in maniera esemplare e davvero mi ha sorpreso. Allora, lo spettacolo è andato già a Roma, credo che, non so se verranno fatte delle repliche, comunque si parla l'anno scorso, solo l'anno scorso, per farvi capire quanto può essere piaciuto, sono andate a teatro 15 repliche e in tutto ha fatto 6.000 spettatori, quindi si parla di uno spettacolo che secondo me nemmeno loro si aspettavano questo successo, perché il libro, che è un libro, vi ripeto, bellissimo, in Italia le vendite erano state un po' di nicchia, un pochino legate al mondo di chi acquista libri a priori. In più, perché è uno spettacolo importante? È uno spettacolo importante perché parla di un momento storico che spesso le persone europee tendono a non conoscere o a conoscere male, e riguarda il periodo di i primissimi del Novecento, quindi il problema tra armeni e turchi, e chiaramente è un periodo storico che ha lasciato dei solchi in queste popolazioni, ma che poi ha anche decretato la prima grandissima migrazione verso l'Europa e in particolar modo verso la Germania. Quindi è uno spettacolo bello da vedere, ma sicuramente che ti fa capire, se ancora non lo si è fatto, che il libro è un libro che va assolutamente letto, La bastarda di Istanbul. E inizierà poi nelle prossime puntate tutto un progetto dedicato all'editoria per bambini, perché ci avviciniamo al Natale, ma io oggi vorrei dare un consiglio per i grandi: se volete fare un regalo sicuramente a chi ama leggere, a chi ama leggere romanzi, questo ha una marcia in più. Vi avevo detto che con Pino Daniele si esauriva la parte musicale dedicata a quello che era il parlare davvero di musica da un punto di vista tecnico, diciamo così. In realtà adesso arriva un brano che non c'entra nulla, ma le mie scalette hanno bisogno di questo. Papavere Vasche ha sempre una colonna sonora che è un po' un elettrocardiogramma, si va su, si torna giù, si cambia epoca, si cambia stile, e il brano che arriva è conosciutissimo perché credo sia stato utilizzato non so in quanti film, pubblicità, magari non si sa che è un brano molto datato. Siamo all'inizio degli anni 80. How long, Ace? I ain't quite as dumb as I seem. viene un po' da ondeggiare, quando si ascolta questo brano. Stare fermi è difficile, tant'è che negli anni sono stati fatti dei remix, e alcuni dei quali molto molto belli, e anche lavorandoci un po', con avvicinandola addirittura alla house music. Ne ho ascoltati un paio davvero belli, cercando la versione che preferivo, e poi alla fine ho optato per l'originale, ma solo per un discorso mio personale. Siamo arrivati alla fine. Io tiro un sospiro di sollievo. Non vi nascondo che per me è stato un po' difficile oggi registrare. Mi dispiace per voi che mi state ascoltando, se anche voi avete sentito tanto tanto questa voce affranta dall'influenza. Che cosa dire della puntata di oggi? Abbiamo parlato di teatro, e forse era la prima volta che ne parlavamo a Papavere Vasche, ma non sarà l'ultima. Abbiamo parlato di teatro attraverso due belle interviste, quella a Serra Yılmaz, attrice e protagonista della Bastarda di Istanbul, portata a teatro per la regia di Angelo Savelli. Abbiamo ascoltato anche lui. Li abbiamo ascoltati grazie alle interviste e le registrazioni inviateci da agli amici di Linea 1, e li ringrazio nuovamente. E poi abbiamo un pochino parlottato di musica, come sempre, e la parola che accompagna tutte le chiusure del mio programma è sempre quella: ci vediamo in strada, ma ci sentiamo in radio. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit he'd come along. When they gathered around and started talking, Passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was.